quindi sta vedendo. Va bene. Abbiamo letto 11 versetti di questa seconda lettera di Pietro. Siamo all'interno di quella che possiamo considerare una prima parte di questo scritto. Non usavo questa formula precedentemente, non abbiamo suddiviso il testo, non è così importante, però a questo punto una certa utilità può avere anche per noi il fatto che possiamo considerare, dopo il saluto introduttivo nei primi due versetti, dal versetto 3 fino al versetto 21, ossia sino alla fine di questo capitolo primo, una prima parte della lettera che possiamo intitolare come un richiamo alla novità della vocazione cristiana. Ecco, un titolo piuttosto generico che però, come vedete, è incisivo, è un ingranaggio che il nostro Pietro sa manovrare con un pathos piuttosto risoluto, un richiamo alla novità della vita cristiana. Dal versetto 12 proseguiamo, dove leggo così. Perciò, vedete, in base a tutto quello che leggevamo nei versetti precedenti, perciò, penso di rammentarvi sempre queste cose, benché le sappiate e stiate saldi nella verità che possedete. C'è una eredità. Che già possedete. Precedentemente parlava di una condizione di cecità che coincide con la dimenticanza. E allora lui insiste invece nel dimostrare tutto il suo impegno per rammentarci queste cose. Poi a modo suo si corregge, le sapete, e già state saldi nella eredità, dove dire verità, ripeto, uso una terminologia che alla lettera qui non compare. Compare altrove, ma è in realtà il vocabolo che serve ancora una volta a ricapitolare tutta la ricchezza di doni che abbiamo ricevuto al momento che abbiamo accolto l'Evangelo. È giunto fino a noi l'Evangelo, l'iniziativa di Dio che si è confermata nella sua fedeltà corrispondente alle promesse rivolte agli antichi. Ebbene, questa novità adesso ci riguarda nel presente. Possedete non è una traduzione felicissima, perché lui dice che è una alizia parusi, che è presente. In realtà il verbo possedere prende dei significati per noi che qualche volta diventano un po' pericolosi. Ma comunque è quella verità che ci investe, è quella ricchezza di doni che oramai ci ha coinvolti in maniera tale per cui qualcuno ha pagato per noi le spese che ci garantiscono la partecipazione alla festa, e insiste: io credo giusto finché sono in questa tenda del corpo. Vedete che sta pensando alla sua prossima morte. Io credo giusto finché sono in questa tenda del corpo di tenervi desti, dunque di sollecitare la vostra vigilanza, tenervi desti. La veglia come modalità caratteristica di quella vita nuova che ci è stata conferita, per la quale siamo stati generati, dal momento che abbiamo ricevuto l'Evangelo. E dunque tenervi desti, dice qui, con le mie esortazioni. In qualche modo ci chiede scusa, scusate se io insisto tanto, dice, però mi sembra opportuno. E il motivo per cui ritiene di essere autorizzato a farlo, dice: ma che sapete, io sto per morire, e allora beh, se non lo faccio adesso, quando lo farò? Se non lo faccio adesso, cosa posso lasciare a voi? Poi non lo farò più, perché, però, ecco, intanto quello che voglio comunicarvi acquista il valore pregnante, prezioso di quella comunicazione, nella quale si sintetizza tutto un patrimonio acquisito nel corso di una vita. Io credo giusto, leggo ancora, finché sono in questa tenda del corpo, di tenervi desti con le mie esortazioni. Ben sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come mi ha fatto intendere anche il Signore nostro Gesù Cristo. Dunque, quale tipo di comunicazione abbia ricevuto qui non è precisato, ma non c'è bisogno di andare a curiosare. Ma dice: ne sono perfettamente consapevole, d'altronde se le cose richiamano quello che è avvenuto al tempo del martirio di Pietro a Roma, c'è stato un processo, c'è stata poi una condanna e la sentenza esecutiva di quella condanna. E dunque adesso qui lui dice: il Signore nostro Gesù Cristo me l'ha fatto intendere, e ci tiene comunque a usare una espressione che conferisce a Gesù Cristo il valore sempre indimenticabile della sua signoria, della sua sovranità, della sua vittoria sulla morte. E lui me l'ha fatto intendere, e procurerò che anche dopo la mia partenza voi abbiate a ricordarvi di queste cose. Notate che il termine partenza qui in greco è il termine exodos. Farò in modo, dice, che il mio esodo lasci a voi comunque una memoria che dovrebbe essere di aiuto superare il rischio di quella dimenticanza o cecità, che dir si voglia, a cui accennava precedentemente. La prospettiva di un esodo, notate l'uso di questo termine, che è un termine pregnante nel contesto della rivelazione biblica, l'uscita, ma è un termine che rievoca quel passaggio così importante nella storia del popolo di Israele, che fu la liberazione dalla schiavitù. Dunque l'esodo non come punto d'arrivo di un cammino, ma come punto di partenza. La morte come dunque attuazione di un un vissuto che è ormai ristrutturato nella comunione con la signoria di Gesù vittorioso sulla morte. Il mio esodo è la mia corrispondenza alla iniziativa che ha coinvolto la mia esistenza umana dal momento che la verità di Dio, cioè l'Evangelo, mi ha ristrutturato in tutte le mie dinamiche relazionali. E se voi ricordate, questo termine exodos, esodo, qui tradotto con partenza, nel Vangelo secondo Luca è il termine che compare nel racconto della trasfigurazione del Signore. Quando sulla montagna Gesù è in conversazione con Mosè ed Elia, i quali parlavano con lui del suo exodus, della sua dipartita, che avrebbe avuto luogo a Gerusalemme. Nel Vangelo secondo Luca, in modo inconfondibile, la notte della trasfigurazione segna il momento in cui ormai per Gesù è decisa la prospettiva della sua missione in questo mondo, che si sta realizzando come un percorso che fa di lui un pellegrino fino a Gerusalemme, e un percorso che già prefigura l'esodo definitivo, cioè la sua dipartita. Sta parlando della sua missione che si compirà a Gerusalemme, dove passerà attraverso la morte. Ed è un momento glorioso, è un momento luminoso, è un momento di splendore, è un momento di pienezza. E Gesù è la sua dipartita, Gesù è il suo esodo, Gesù è la sua missione, Gesù è il suo viaggio a Gerusalemme, e poi tutto quello che segue nel Vangelo secondo Luca. Ma qui vedete, nella lettera seconda di Pietro, è Pietro che sta parlando di quello che sarà la sua prossima partenza, e avvertiamo comunque, in base al richiamo alla pagina evangelica che adesso citavo, avvertiamo come quello che Pietro sta adesso anticipando circa lo svolgimento del suo vissuto personale prende senso per lui in rapporto alla rievocazione di quello che fu il percorso affrontato da Gesù, che portò a compimento la sua missione. Tant'è vero, vedete, che nella pagina che segue immediatamente, che adesso leggiamo, Pietro rievoca l'episodio della trasfigurazione del Signore. Leggiamo, versetto 16. Infatti, non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Questa potenza è la dynamis, quella potenza che era già proclamata nel versetto 3. La potenza, e poi dice la parusia, la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, dunque, che vi abbiamo fatto conoscere, qui è modo per ricapitolare tutto quello che nello svolgimento della missione al spirito dell'Evangelo è stato il contenuto di una comunicazione. Qui i destinatari sono coloro che provengono dal paganesimo, naturalmente i contatti sono stati necessariamente limitati per quella che è l'esperienza umana, ma sono contatti che poi si sono moltiplicati attraverso le esperienze, le attività, le testimonianze di molti altri discepoli coinvolti nella medesima grande avventura. Ebbene, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, dice, non in base a favole artificiosamente inventate, dice. Una narrazione sofistica, dice. Una narrazione sofistica, non così. Perché non così? Perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Ecco, siamo stati testimoni oculari, abbiamo contemplato visivamente la sua grandezza. E qui vedete la rievocazione della trasfigurazione. L'autore di questo scritto ritorna a quella narrazione evangelica nella quale, evidentemente conosce già le pagine degli Vangeli sinottici. Poco fa ho a modo mio richiamato il Vangelo secondo Luca, e dunque laddove in quei racconti sulla montagna Gesù ha accanto a sé i tre discepoli che sono Pietro, Giacomo e Giovanni. E dunque Pietro che ha contemplato la grandezza di Gesù. E la grandezza di Gesù, vedete, nel momento in cui, in quella notte di preghiera, nella conversazione con la legge e i profeti, Gesù ha assunto quell'aspetto splendente che è prerogativa di chi nella condizione umana risponde alla vocazione che viene da Dio. Nella condizione umana la sua risposta, là dove gli si prospettava ormai in maniera inconfondibile l'appuntamento con quello che sarebbe avvenuto a Gerusalemme, il suo esodo, e dunque il suo passaggio attraverso la morte, e dunque la vittoria della parola di Dio, creatrice e redentrice, in lui attraverso la sua morte. E allora lui dice che siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli ricevette infatti onore e gloria da Dio, Padre, quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce. È il figlio che riceve dalla voce l'approvazione per quello che riguarda la sua posizione nella carne umana, il suo modo di essere nella storia degli uomini carico di tutte le prerogative che qualificano la carne umana, ed ecco fino a quella prerogativa che riguarda la carne degli uomini che sono alle prese con le conseguenze del peccato fino alla morte, ed ecco il figlio. La grandezza del figlio, e la sua obbedienza fino alla morte, e in questa sua obbedienza la manifestazione della paternità di Dio. Quando dice, ricevete infatti onore e gloria da Dio Padre, quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce, qui è il versetto 17, questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Qui il nostro autore, chiamiamolo pure Pietro, sta citando alla lettera le pagine che leggiamo nei Vangeli sinottici, sia Matteo che Marco che Luca, la voce che proclama il compiacimento nei confronti di quel figlio che nella carne umana è ormai coinvolto nella prospettiva finale, la decisione ormai è presa in lui in obbedienza alla parola, nell'adempimento della parola, la parola di Dio fatta carne. E prosegue. Questa voce noi l'abbiamo udita scendere dal cielo mentre eravamo con lui sul Santo Monte. E dunque, vedete, la grandezza di Gesù, e quindi la testimonianza di coloro che sono stati messi in grado di contemplare quella gloria. E adesso vedete il nostro Pietro sta dicendo che è questa gloria che si sta riflettendo, che si sta espandendo man mano che a partire dal volto glorioso del Figlio, rivelazione del compiacimento del Padre in questo mondo, i volti di coloro che si sono specchiati nel suo, ed ecco di volto in volto la storia dell'evangelizzazione passa attraverso il rispecchiamento di questa gloria che illumina il volto di un cristiano che muore, e di un cristiano che muore in obbedienza a una storia d'amore. Questo è il martirio, questa è la testimonianza, questa è la conferma della continuità nel servizio dell'Evangelo che passa attraverso la storia umana e conduce sino al compimento finale. E infatti qui prosegue dicendo, rileggo il versetto 18. Questa voce noi l'abbiamo udita scendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte, e così abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Già, parola dei profeti, tutto lo svolgimento della storia della salvezza. Ebbene, lui dice, la parola dei profeti è quella ricchezza straordinaria che il popolo di Israele ha accumulato nel corso della sua storia. Quale responsabilità, e d'altra parte quale prestigiosa ricchezza il popolo di Israele ha accumulato, la parola dei profeti. Ma adesso vedete, quella parola noi siamo in grado di intendere in pienezza, perché era come la lampada che sta accesa in un luogo oscuro. Ma adesso vedete, noi abbiamo a che fare con luce del giorno. E quando sorge il sole non c'è più bisogno di una lampada, la lampada è in un luogo oscuro, ma adesso sorge il sole. E vedete, il sole che sorge è quello splendore glorioso che ha illuminato il volto di Cristo sulla Santa Montagna nel corso di quella notte, e là dove la parola è stata ascoltata, e adesso vedete è nel rispecchiamento di quello splendore luminoso di volto in volto, di testimonianza in testimonianza, di martirio in martirio, che spunta la luce del giorno. Per cui non c'è più bisogno della lampada, che pure ha un valore prezioso, bisogna ammirare con molta devozione il valore di quella lampada che è stata accesa, che è stata tenuta accesa nel corso di tanto tempo, ma in un luogo oscuro, come adesso ci rendiamo conto dal momento che abbiamo conferma migliore, dice il versetto 19, della parola dei profeti. E vedete, la novità, che è il sole che sorge e il giorno nuovo che ormai irrompe, non contraddice la parola dei profeti, ma ci rende capaci di interpretarne adeguatamente il valore. Vedete, che il nostro Pietro sta dicendo che l'Evangelo ci conferisce quel criterio, ci trasmette, ci fornisce quel criterio interpretativo pieno e definitivo che spiega tutto quello che quella lampada accesa che brillava in un luogo oscuro anticipava adesso tutto lo svolgimento della storia della salvezza viene alla luce nello splendore di una novità piena, definitiva, di portata universale. E tutto questo, vedete, dal volto del Signore Gesù Cristo al volto di coloro che furono con Lui spettatori di quella Epifania, ed ecco di volto in volto. Sul volto dei martiri spunta la luce del giorno che non tramonta più. Viene la parusia, viene il giorno definitivo. E dice, parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, ma come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. Vedete, il nostro Pietro sta dicendo, nel momento in cui annuncia che ormai è prossima la scadenza della sua morte, sta dicendo che l'Evangelo splende sul volto dei cristiani che muoiono ed è questo splendore che si riflette di generazione in generazione. È l'Evangelo che, per così dire, incendia, per così dire, brucia la nostra vita umana, ma in modo tale che corrispondentemente si spalancano i cuori, in modo tale che sorge il giorno nuovo e sorge nel cuore di coloro che man mano affrontano la morte in un'obbedienza d'amore. Ed ecco questa luminosità che invade il cuore, in realtà poi emerge, affiora, traspare sul volto, ed ecco il volto è il segno rivelativo di quella novità che ha invaso il cuore. Ne parlavamo nei giorni scorsi in un altro contesto. E allora dice il nostro Pietro a partire da quella visione che la manifestazione della grandezza di Dio, la gloria del Padre che si è compiaciuto del Figlio si viene ripresentando e riproponendo e riflettendo con inesauribile capacità incendiaria, un'incandescenza luminosa che passa attraverso le generazioni nella storia umana. Vedete questa maniera di intendere l'evangelizzazione come il riproporsi dello splendore che traspare sul volto di coloro che nella morte testimoniano la vittoria di una storia d'amore. La morte obbedisce a una volontà d'amore, obbedisce a una parola creativa che genera per l'amore, e così di volto in volto, e così di generazione in generazione, così la storia umana è attraversata dallo splendore dei martiri che evangelizzano. E dire martiri, vedete, non vuol dire automaticamente coloro che si trovano, che so, esposti a un'aggressione cruenta, per cui c'è qualcuno che taglia la testa oppure brucia sulla graticola. No, non vuol dire questo, vuol dire la realtà di ogni povera vita, di ogni povero cristiano in questo mondo, che è testimonianza, che è martirio. E l'Evangelo passa attraverso quella morte vissuta, vivere la morte in obbedienza a una chiamata all'amore, vivere la morte per un motivo d'amore, ecco. E vedete, non c'è bisogno di essere martire nel senso, come dire così, un po' ufficiale o agiografico del termine, non c'è affatto bisogno. Anzi, moriamo tutti in obbedienza a questa storia d'amore. È quello che Pietro sta dicendo. E così spunta il giorno e la stella del mattino affiora, vedete, sorge nel cuore umano e il volto si illumina. Ed ecco, viene il Signore. Una venuta gloriosa che per Pietro qui è il riscontro autentico di quella evangelizzazione che è giunta fino a noi, ed è giunta fino a noi attraverso quelli che ci hanno preceduto fino a morire per un motivo d'amore. Ed ecco, è nella continuità di questa tradizione d'amore. Vedete, quella conoscenza di cui parlava, e non è la conoscenza degli intellettuali, di cui pure c'è bisogno, ma un'eredità d'amore che abbiamo ricevuto da coloro che di generazione in generazione, di morte in morte, ci hanno trasmesso la novità che ci rende testimoni di quello splendore che ormai rivela la signoria di Gesù. In obbedienza alla paternità di Dio, la novità di tutto un nuovo ordine ristabilito nella creazione. Sorge il giorno, la luce del mattino splende nel cuore. E allora, vedete, qui prosegue. Versetti 10, 11, no, 20 e 21, sappiate anzitutto ritornando a quello che ha affermato immediatamente prima circa la continuità della storia della salvezza, no? Profeti, ma tutte le tappe della storia, e adesso dice siamo in grado di interpretarla in pienezza nel suo significato pregnante, che era già luminoso dall'inizio, ma di quella luminosità che era avvolta da un alone di tenebra, ma adesso è il giorno che splende in tutto il suo fulgore. Allora dice: sappiate anzitutto questo, nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio. Dunque, la parola di Dio depositata nelle scritture passò attraverso coloro che quella parola recepirono, custodirono, trasferirono alle pagine scritte dei libri sacri, e dunque si giunge fino alla incarnazione della parola nel Figlio, che ha portato a compimento la sua missione in mezzo a noi, e quindi di seguito a coloro che sono testimoni di quella novità che è realizzata in Lui, il Figlio, parola fatta carne. in virtù della sua Pasqua redentiva, e così fino a noi. Ed è tutto un percorso, vedete, che è attraversato da un'unica potenza pneumatica, un unico spirito. Quello spirito che mosse gli antichi profeti è lo spirito che si è fermato, che ha riposato sul Figlio, è lo spirito che continua a sostenere quella che è adesso la nostra vocazione di discepoli, per la testimonianza che evangelizza, che riflette, che rende dilagante trasmette la fecondità dell'evento decisivo in maniera tale che tutto nel cosmo e tutto nello svolgimento della storia umana, tutto è coinvolto. Sappiate innanzitutto questo: nessuna scrittura profetica va soggetta a prevedere. Vedete che c'è un di mezzo, quell'interpretazione che è attivata in noi dallo Spirito Santo, ma quello stesso Spirito che mosse i profeti. E quindi c'è una continuità tra tutta la storia della salvezza che passa attraverso Israele e quella che adesso è la storia della missione affidata alla Chiesa per il servizio dell'Evangelo, nella continuità dello Spirito, che è unico. Tutto si impernia nell'evento decisivo, la Pasqua redentiva del Signore Gesù. E già si può parlare allora di un martirio, facendo riferimento agli antichi, già in quella storia della salvezza, come la chiamiamo noi, che coinvolse i personaggi lontani nel tempo e nello spazio, ma nel contesto di una continuità sostenuta promossa, alimentata da quello stesso spirito che adesso, vedete, è lo spirito che rende noi interpreti di quelle scritture e questo avviene perché il criterio interpretativo di tutto quello che gli antichi man mano hanno tentato di vivere, adesso il criterio definitivo è realizzato e noi siamo testimoni di questa pienezza realizzata, che non ci separa da tutta quella lunga serie di testimonianze antiche, ma ci costituisce in continuità con esse e ci mette in grado di interpretarne il valore. Ed ecco, noi riceviamo attraverso quelle testimonianze antiche degli aiuti che ci aiutano a educare lo stesso linguaggio con cui diamo significato alle vicende nelle quali siamo coinvolti, ma tutto sempre fa capo ormai in quello che è stato l'evento decisivo. L'evento decisivo. Ed essere testimoni che riflettono la luce che ormai splende nella pienezza di un giorno nuovo è allo stesso tempo, vedete, essere testimoni di come tutto il percorso faticoso di quei tali che accendevano dei lumicini e in base a quelle spie luminose tentavano di decifrare il loro cammino, noi siamo debitori, noi siamo in grado di apprezzare, di riconoscere il valore di quel lungo percorso, proprio perché adesso è giunto il momento in cui sorge il sole del giorno nuovo. E allora, ecco, vedete, siamo siamo per il nostro maestro che appartiene a questa tradizione giudaica in pieno, e dunque il richiamo a tutto quello che è il percorso della storia della salvezza non è un richiamo abusivo, inutile, superfluo, possiamo farne a meno perché ormai abbiamo la pienezza, ma niente affatto, perché quello spirito che operò allora è lo spirito che opera in noi, e noi ritroviamo nella pienezza di Gesù nostro Signore tutti quegli elementi che sono andati man mano accumulandosi nel corso di una lunga storia realizzati in Lui, ed ecco in Lui noi siamo abilitati a interpretare le scritture, a interpretare i significati, le svolte e anche i momenti drammatici di quella storia, e riceviamo un aiuto importantissimo, pieno di motivi di consolazione per noi. Ci ritroviamo in quelle vicissitudini, ma ci ritroviamo, vedete, con il soccorso, godendo il beneficio di quell'aiuto che ormai realizza in pienezza tutto il disegno che si svolse attraverso quegli eventi del passato e il disegno che si sta svolgendo attraverso l'avvicendarsi delle generazioni nel nostro presente, che già è alle prese con un passato e che già si affaccia su un futuro ulteriore, e l'Evangelo passerà ancora attraverso di noi man mano che il nostro consumarci fino a morire sarà risucchiato in quell'unico straordinario splendore di luce, in quell'unico incendio che rende glorioso l'universo intero, che è una storia d'amore, un dono d'amore, una volontà d'amore. È il mistero di Dio, è il mistero di Dio in cui noi siamo stati immersi fin dal momento in cui abbiamo accolto l'Evangelo e consacrati nel battesimo, ma adesso vedete questa immersione nel mistero di Dio e questa immersione nell'abbraccio dell'amore eterno trova un sacramento fecondo nel nostro modo di morire, nel nostro modo di essere discepoli. Di Gesù. E allora qui, ecco, adesso ci fermiamo ancora solo un momento perché, vedete, vi dicevo che in questo capitolo primo possiamo individuare una prima parte dello scritto, il richiamo al novità della vocazione cristiana. E insomma, Pietro dice tante cose, noi cerchiamo di barcamenarci alla meno peggio. Con l'inizio del capitolo 2, ha inizio una seconda parte di questo scritto che riprende elementi di quella polemica che abbiamo colto in maniera piuttosto vigorosa nella lettera di Giuda. Leggiamo solo tre versetti, poi ci fermiamo per oggi. Inizia una seconda parte, possiamo dare a questa, sono adesso il capitolo 2, sono 22 versetti. Possiamo dare un titolo anche in questo caso assai approssimativo, uno svolgimento polemico. Polemico. Leggo. Ci sono stati anche falsi profeti. Vedete, il richiamo alla storia della salvezza, ai profeti dell'antichità, è un motivo per il quale il nostro Pietro, adesso con evidente disinvoltura, richiama il fatto che in quella lunga storia ci sono stati anche dei falsi profeti. Stati anche i falsi profeti, certo. Tanto apprezzamento per la vocazione e la missione di Israele, che poi conferma in noi la capacità di essere a nostra volta profeti in grado di illuminare il futuro. Illuminare il futuro, perché vedete, evangelizzare significa illuminare il futuro. Vabbè, lasciamo stare, torniamo indietro, ripartiamo da qui. Ci sono stati anche falsi profeti tra il popolo. Eh sì, è una lunga storia. Quante polemiche, i grandi personaggi della storia della salvezza, quanti conflitti, quante incomprensioni, quante delusioni. Sì, falsi profeti. Tra il popolo? Sì. Come pure ci saranno in mezzo a voi falsi maestri. Ecco, si ritorna a quei falsi maestri, dei quali già ci parlavano sia Giacomo a modo suo, soprattutto Giuda, come leggevamo fino a questa mattina. Ci sono degli pseudodidascali, degli pseudomaestri, dei falsi maestri. Ci sono, ma ci sono stati falsi profeti, dunque vedete, non c'è da stupirsi se qualcosa del genere avviene, e di fatto avviene. Falsi maestri, dice, che introdurranno eresie perniciose, rinnegando il Signore che li ha riscattati e attirandosi una pronta rovina. Falsi maestri, vedete, che qui vengono citati, individuati come abili. Si tratta di maestri, vedete, non si tratta di figure secondarie, marginali, inconsistenti, no, si tratta di maestri, soprattutto si tratta di coloro che sono dotati di una eloquenza particolare nell'uso del linguaggio, e dunque una riduzione ancora una volta dell'Evangelo a delle prese di posizioni verbali, quelle sintesi astratte che riducono la novità a un complesso di definizioni o a un complesso di presunte verità, cosiddette verità, che ormai sono acquisite, che ormai sono depositate, che ormai sono come dire, proclamate, ma nel senso di un di un patrimonio che non incide, non morde, non coinvolge più la struttura del nostro vissuto, il nostro modo di stare al mondo, l'impianto interiore del tutto il nostro modo di rispondere alla vita. C'è una vocazione alla vita, siamo chiamati, non siamo più nostri, non apparteniamo più a noi stessi, non siamo più protagonisti di una vicenda nella quale possiamo definirci a modo nostro e secondo i nostri interessi e con i nostri criteri, in base a delle definizioni che rimangono esterne, superficiali, banali, ma ideologiche finché si vuole, forse anche motivo di conflittualità ideologica, ma che non evangelizza la vita, la storia, il mondo. E allora questo lui chiama le eresie. Falsi maestri che sanno fare il mestiere di maestri, se no che maestri sarebbero, ma che introdurranno eresie perniciose, rinnegando il Signore. È proprio la prospettiva già illustrata precedentemente, mi riferisco adesso proprio alla letterina di Giuda, come un'apostasia. C'è di mezzo il rinnegamento di quella che è stata l'opera redentiva di cui fu protagonista il Signore, lui. Qui il termine tradotto con Signore in questo caso è despotis, non è Kyrios, ma ci siamo in pieno. Che li ha riscattati, vedete, colui che ha comunque ha portato a compimento l'opera redentiva, il riscatto, e così si attirano una pronta rovina. In realtà questo modo di rinnegare il coinvolgimento che ha trasformato la nostra vita in continuità con la novità del Signore Gesù, questo rifiuto provoca un degrado, un deterioramento, un fenomeno di corruzione, di smarrimento, ci parlava di quella cecità, ma quello era semplicemente un modo per determinare un'alternativa rispetto alla libertà di coloro che ormai hanno la strada aperta per partecipare alla festa. E adesso qui vedete, lui si ferma proprio a considerare il dramma di quel degrado che compromette la missione al servizio dell'Evangelo delle nostre chiese. Un falso magistero che in realtà riduce tutto a una sequenza, una serie, un'articolazione, forse una documentazione anche molto carica dal punto di vista linguistico e dottrinale, ma di definizioni teoriche, ideologiche, astratte. E dice, in questo modo si tirano addosso, qui la mia Bibbia dice, una pronta rovina, una tachini apolia, dice in greco, sì, è un fenomeno di degrado. Nel cammino delle nostre chiese ci siano fenomeni di decadenza, non è una scoperta, è originale, diciamo bene. Ma il punto è vedere dov'è la decadenza, da che cosa dipende la decadenza. Decadenza è perché i giovani non vanno più in chiesa. Insomma, ora di conoscenza qualunque, no? Ecco, la decadenza dipende dal fatto che i preti non sono abbastanza aggiornati sul fronte dell'informatica. La decadenza, mettetela come vi pare. Dov'è la decadenza? Qual è il motivo della decadenza? Che ci sia, non c'è dubbio. Ma lui, vedete, qui vuole affrontare il nodo del problema. Falsi maestri. E tutto quello che ci ha detto nel capitolo primo già ci ha fornito gli elementi essenziali per affrontare adesso questo discernimento. E qui prosegue dicendo: molti seguiranno le loro dissolutezze e per colpa loro la via della verità sarà coperta di improperi. La via della verità. La via della verità è la strada, quella strada aperta, no? Di cui ci parlava, perché qualcuno ha pagato il prezzo, perché ormai ci siamo, ecco, sorge la luce del giorno, inutile accendere qualche lumino, ecco, ci siamo. Questa strada della verità, coperta di improperi, dice qua. Alla lettera lui dice oggetto di bestemmia, il disprezzo della vita cristiana, come la chiamiamo noi, secondo l'Evangelo. Disprezzo. Vedete, i falsi maestri si arroccano su altre questioni, si arroccano su altri obiettivi da raggiungere, si arroccano su altre metodologie, su altre urgenze di carattere, diciamo pure pastorale. Appunto, ne parlavamo questa mattina, ma cosa vuol dire pastorale? Cosa vuol dire organizzare quel mondo che in realtà non ha a che fare con Dio e né ha a che fare con il vissuto degli uomini? È un mondo artificiale, costruito ad uso e consumo di coloro che gestiscono un potere all'interno di esso e in questo modo stanno semplicemente gestendo lo sfascio, la rovina, dice qua. E molti seguiranno le loro dissolutezze, per colpa loro la via della verità sarà coperta, sarà bestemmiata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna è già da tempo all'opera e la loro rovina è in agguato. Dunque, vedete, usa un linguaggio che sintonizzato con quello di Giuda, ma è un linguaggio più blando, un linguaggio più benevolo. D'altronde, vedete, nostro Pietro, per come si è presentato a noi, sta affrontando il passaggio definitivo della sua vita e il testamento che lascia a noi non è un prontuario mirato a fornirci gli strumenti per combattere, ma con tutto che anche Giuda, vedete, poi non era mica così prigioniero di una inquietudine tale per cui voleva per forza scendere su un campo di battaglia. Ricordate come poi ha detto: ma voi carissimi, ecco, quelle pagine finali della lettera di Giuda che abbiamo letto prima della messa. E qui adesso il nostro Pietro, e ci fermiamo per oggi, ripartiremo da qui domattina, porteremo a compimento il nostro cammino con l'aiuto del Signore che ha pazienza con noi. E questo motivo per lui, vedete, più che di grida strepitose per irrompere sulla scena in maniera da coltivare la polemica, il rammarico per queste occasioni perdute, per questa bellezza trascurata, per questo disprezzo manifestato nei confronti della vita cristiana secondo l'Evangelo, e questo in nome di un vocabolario, in nome di definizioni, in nome di un magistero che in realtà si ammanta di una mascheratura che dovrebbe essere prerogativa di motivo di garanzia ed invece è la conferma di un degrado miserabile. L'esito di questa maniera di esercitare il magistero, dice qui il nostro Pietro, è una rovina, anzi è una rovina che incombe in maniera incalzante, e per di più c'è di mezzo una condizione di vita penosa per questi falsi maestri che non li lascia in pace. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole, ma la loro condanna è già da tempo, allora vedete, una vita penosa. Non sono in pace, non sono contenti, la loro rovina è in agguato, sono incalzati. Ecco, e d'altra parte vedete parole false che il nostro Pietro è in grado di affrontare e discernere adesso. Con lo stesso atteggiamento pieno di rispetto che ha già manifestato per quelle zone oscure nella storia della salvezza, nella storia degli antichi.
proprio là dove già brillava sempre un lumicino che era premonizione inconfondibile, segno per noi indimenticabile di come lo Spirito Santo era all'opera e di come lo Spirito Santo è all'opera anche in questa situazione di degrado, è all'opera in questa rovina, è all'opera in questa storia così amara che esige finalmente non già chissà quale intervento dottrinale, pure di quello ci sarà bisogno, ma è del tutto secondario. Questa storia, così come si è venuta adesso manifestando nel suo dramma, ha bisogno soltanto di testimoni che siano in grado di morire per un motivo d'amore. Allora ci fermiamo qua.